ascolto della parola di Dio, all'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Bene, allora ben trovati e andiamo avanti con la lettura di alcuni salmi del Salterio. E dato che abbiamo concluso a Bari giovedì scorso il libro di Giuditta, poi sempre per chi vuole le registrazioni le mettiamo sempre sul sito, le mette Ciro sul sito, e lo collego perché il libro di Giuditta si conclude con un salmo, con un inno di ringraziamento al Signore che ha operato per mezzo della mano di una donna, di Giuditta appunto. E allora semplicemente ricordavo che i salmi sono compongono il libro dei salmi, il Salterio, ma non sono solo nel libro dei salmi, attraversano un po' tutta soprattutto l'Antico Testamento, poi ci saranno nel Nuovo anche soprattutto nelle lettere pauline, dei lini, dei canti, di per sé anche i Vangeli, il canto di Maria, no? E probabilmente, come sapete, è un canto che viene dalla comunità cristiana, che esprime quello che Maria ha vissuto e ha comunicato e che poi viene inserito nel Vangelo. Solo una piccola nota. Invece cominciamo subito da Salmo 8. La volta scorsa siamo partiti con i due. Io cercherò di prendere un po' salmi conosciuti, in modo anche da così poterli assaporare, e le volte che poi li passano nella liturgia, nell'ufficio delle letture, poterli pregare con più profondità e consapevolezza, e qualche altro salmo particolare su cui poi cercheremo sempre di. Allora dice il Salmo 8, al maestro del coro su i torti, Salmo di Davide. Attenzione, il titolo fa parte del Salmo, e come vedete, per esempio nelle nostre Bibbie, Salmo 8, versetto 1, è il titolo, perché normalmente lo si metteva da parte, cioè. Ma è importante, perché alcune volte ci date le indicazioni su cui possiamo fermarci anche a riflettere, e qui questa indicazione ci ricorda che è un canto liturgico, che i salmi venivano pregati principalmente insieme, cantando, cioè poi anche personalmente, ma principalmente insieme, quindi la liturgia dell'assemblea, dove appunto c'è un maestro del coro che accompagnava e guidava il coro nel canto, veniva cantato su i torchi. Che melodia è? I torchi? Boh, purtroppo sono cose che sono andate perdute, non neanche la tradizione ebraica, no? Tutto quello che ha vissuto, eccetera, hanno custodito, non sono riusciti, quindi non sappiamo. E poi Salmo di Davide. Di Davide, come sapete, l'attribuzione tradizionale, appunto i biblisti ci dicono, sappiamo noi che sono tutti, forse qualcuno in radice può essere stato di Davide, tra virgolette, tra parentesi, come sapete, se Davide è esistito, perché anche su questo c'è un po' di discussione, noi non abbiamo al momento in maniera forte delle indicazioni archeologiche di Davide, però c'è tutto un discorso ampio che non facciamo qui, però quello che ci interessa è che Davide poi diventa il cantore per eccellenza, no? Di Dio e degli uomini che lodano il loro Dio, che cantano il loro Dio. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, con la bocca di bambini e di lattanti. Hai posto una difesa contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutte le greggi, gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Allora conosciamo questo salmo, no? Poi viene anche cantato tante volte, è un salmo di un inno, è un salmo di stupore, di cantare Dio, per l'uomo. Si parla della creazione, vedremo, ma al centro della creazione, nella visione biblica, c'è l'uomo, no? Ricordate già nei capitoli della Genesi, nel primo racconto della Genesi, l'uomo ha un posto particolare, viene creato nel sesto giorno, e nel sesto giorno vengono creati anche gli animali. E noi, secondo questo, nello stesso giorno animali e uomo insieme, prima gli animali, poi l'uomo. Allora questo per dire, gli antichi sentivano questa vicinanza che anche noi sperimentiamo, non so chi di voi ha degli animali, ma normalmente no, c'è una vicinanza, la gente dice, no, qua ci manca solo la parola, mi capisce tutto quello che dico, mi capisce. Però allo stesso tempo c'è anche una differenza, perché lì viene detto, perché il Signore dice alla terra, la terra produca gli esseri viventi, gli animali, eccetera, eccetera. E l'uomo, Dio lo fa direttamente, facciamo l'uomo. Per gli animali passa attraverso la terra, con l'uomo c'è una cosa diretta. E ricordate che anche nel secondo racconto, quando l'uomo, cioè Dio vedendo l'uomo dice non è bene che l'uomo sia solo, la prima cosa che gli fa, cosa gli fa? Gli presenta gli animali e gli dice chiamali per nome. E loro, quindi da un, no? L'uomo deve chiamarli per nome. Però cosa gli dice dopo? L'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. E allora c'è la creazione della donna. Allora, e anche qui vedremo, no? Cioè il fatto che dice l'hai fatto poco meno di un Dio. Allora, però, partiamo. Intanto vedete questo salmo è incastonato in questa cornice, no? Finisce come inizia, con questo ritornello iniziale e finale. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Il nome è la persona stessa, no? Nel Padre nostro noi diciamo sia santificato il tuo nome, cioè dire il nome e dire la persona. Hashem in ebraico, il nome è Dio Hashem, Baruch Hashem, benedetto il nome, cioè per dire la persona. E allora questo Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Attenzione, è il nostro Signore, il salmista è un israelita, no? Del popolo di Israele, che ha sperimentato un Dio che si è interessato del popolo, che li ha tirati fuori dall'Egitto, che è il loro Dio, che però è anche Dio di tutta la terra. Quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. È il nostro Dio, è anche il Dio di tutti. Però è interessante che questo rapporto tra il nostro, del popolo di Israele, e con questo Dio di tutti, non passa attraverso gli israeliti, ma passa attraverso gli uomini. Cioè, che cosa è l'uomo? È interessante, cioè nel senso che Dio, che è il nostro Dio e che è anche il Dio di tutti, non è che è il Dio di tutti perché passa per Israele, è Dio di tutti perché è Dio di tutti, e è anche il Dio di Israele, è il Dio che ha scelto Israele, che si rivela attraverso Israele e che allo stesso tempo è Dio di tutti perché è Dio di tutti in quanto uomo, in quanto uomo. È il nostro Dio dei cristiani, ma è il Dio di tutti in quanto Dio ama tutti gli uomini, perché tutti gli uomini vengono da Lui. Quindi ama tutti i musulmani, ama tutti gli induisti, ama tutti gli atei, ama, perché Dio ama gli uomini. Poi si è rivelato attraverso il popolo di Israele, attraverso Gesù Cristo, eccetera, ma in quanto ama tutti gli uomini. Non so se riesco a spiegarmi questa cosa che mi sembra importante, no? Cioè che, perché molte volte appunto, come dire, se tocca i cristiani ci interessa, no? Allora un'altra strage purtroppo si fa, hanno ammazzato i sunniti, che hanno ammazzato, i terroristi che hanno ammazzato gli sciiti, vabbè, sono cose loro, no? Avessero ammazzato dei cristiani, allora facciamo, no, adori momenti di preghiera, preghiamo, eccetera. Ma fin tanto che si ammazzano tra di loro, non ce ne freghiamo niente, no? Anzi, meglio, così sono meno, no? Cioè, purtroppo sentiamo di fare questi discorsi assurdi, no? E, no, è il Signore di tutta la terra. Cioè, nel senso che Lui gli sta a cuore tutta la terra. Tutti. E allora, di questo amore così che rompe i confini, i nostri cuori non sono capaci di andare oltre i nostri confini, rispetto a questo amore che rompe così i confini, allora vedete, uno chi può coglierlo? I bambini e i ragazzi. Chi può parlarne? Chi può cantarlo? Con la possibilità di bambini e di lattanti. Bambini inteso come l'esperienza che tante volte noi abbiamo visto sui figli, sui bambini, tante volte lo stupore. Quello stupore che tante volte poi noi purtroppo perdiamo, no? Perché pensiamo di sapere tutto, di conoscere tutto, di avere sotto mano tutto. Il bambino in qualche modo ancora, proprio perché è lì che sta imparando a stare al mondo, no? E allora è capace anche di stupore, no? Di volte stupiti dei bambini, che tante volte la gioia dei genitori, no? E anche dei nonni, farli dei regali che loro rimangono stupiti e gioiosi, no? E allora, come dire, c'è anche, pensate, a proposito dello stupore, c'è una frase attribuita a Gesù però in un Vangelo apocrifo, che gli studiosi dicono che anche se in un Vangelo apocrifo, quindi non accettato dalla Chiesa, dalla Grande Chiesa, però questa frase potrebbe essere, stiamo commentando il Salmo 8, e questa frase potrebbe essere effettivamente stata detta da Gesù, perché rientra anche in quello che i Vangeli un po' canonici dicono, no? Cioè, questa frase dice così: chi si stupisce regna. Chi si stupisce regna. Che va un po' in sintonia, ricordate, con quella frase nel Vangelo di Matteo dove il Signore dirà: se non tornerete come bambini non entrerete nel regno. Allora, bambini però colti in questo senso, perché poi bambini sono, cioè non è che uno deve tornare bambino, cioè la sindrome di Peter Pan, no? Cioè che quella non va bene, cioè che non è assunzione di responsabilità, eccetera, eccetera. No, no, bisogna crescere da una parte. Però ecco, quello, guardare questi bambini che, come dire, ecco, sono capaci di lasciarsi subire. Da questo Dio più grande, da questo amore di Dio che è stupefacente. E la cosa anche dei lattanti dice no, questi così piccoli che balbettano, adesso partiamo proprio con queste immagini così, questi bambini che balbettano, cioè come dire, anche la nostra lode è un balbettio, cioè nello stupore noi lo cantiamo, ma lo cantiamo con tutta la nostra consapevolezza di stare a balbettare qualcosa di Dio, a balbettare qualcosa di Dio. Questo dovrebbe essere anche, come dire, la consapevolezza di qualunque nostro discorso su Dio, che è un balbettio, potremmo dire così, no? Cioè nel senso che noi diciamo delle cose, ma nella consapevolezza di stare a dire qualcosa di qualcuno che è stupore. Nella tradizione orientale cristiana, il massimo della teologia, mentre noi veniamo, tradizione cattolica, che adesso è un po' stato, dopo il concilio, un pochino è stata messa un po' in crisi, da questi manuali che dicevano tutto su Dio. La teologia orientale, il massimo della teologia orientale, l'ultimo grado, dopo aver tentato di dire qualcosa su Dio, l'ultimo grado è la cosiddetta teologia apofatica. Apofatica significa c'è silenzio. C'è silenzio. Cioè, come dire, hai detto qualcosa, perché dalla rivelazione di Lui nella creazione, nella storia della salvezza, in Gesù qualcosa puoi dire, ma nella consapevolezza che Dio è di più. Vedete, noi non abbiamo più la manualistica, però una pretesa ancora di questo, lo sapete dove sta, a mio parere, non solo mio, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che io, un libro che non frequento, confesso proprio tranquillamente, e non consiglio neanche normalmente di frequentare, perché c'è la pretesa, no? C'è una situazione che non sappiamo, andiamo a vedere sul Catechismo della Chiesa Cattolica. Lì ti dice come è. Ma la Bibbia in realtà, no, dice e non dice, dice che con la bocca dei bimbi e dei lattanti puoi cantare di più. Nello stupore di un Dio più grande. E allora dice, ecco, questo canto è fatto che hai posto una difesa contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli, Salmo 8. Vedete in questo inizio così bello, poi subito c'è questa nota sempre di difficoltà, no? Che quasi quasi uno dice, ma come? Siamo partiti così bene, così allargando il cuore, lo stupore, si parla di nemici e ribelli. E il salmista sta sempre coi piedi per terra. Il salmista non comincia con delle visioni poetiche che saltino la realtà. Nella realtà questo signore della lode, dello stupore, ha a che fare con nemici e ribelli. Attenzione che sono poi i nemici che sono i nostri nemici. Sono i ribelli che appunto in quella ribellione senza motivo in fondo, che purtroppo ci portiamo nel cuore, per cui pur essendo chiamati alla vita e in qualche modo sentendo che il nostro desiderio va verso quello, scegliamo la morte. Scegliamo la morte. La volta scorsa avevo accennato a Shurahi, ricordate che vi avevo parlato, e poi con Ciro metteremo questa sua introduzione, la troverete sul sito, e di questo biblista e studioso ebreo, André Shurahi, che fa un bel commento sui salmi, e vi ricordate che vi avevo parlato a proposito del Salmo 1 dell'empio e del giusto, che sono due figure, due protagonisti dei salmi, che sono due protagonisti della vita dell'uomo. Attenzione, poi il Salmo 2 già subito ci dice che non c'è nessun giusto tra di noi, nel senso di pienamente giusto. Quindi allora il giusto e l'eccio non sono due figure compiute, ma sono piuttosto due progetti di vita verso cui possiamo tendere, o rischiamo di tendere, o speriamo di tendere, perché da una parte c'è le tenebre e la morte, dall'altra parte c'è la vita. Allora, vi dicevo che lui aveva, dato che questo torna costantemente sempre nei salmi, perché torna nella nostra vita queste due figure, lui aveva un po' studiato e raccolto le varie definizioni di giusto e di empio, però in particolare di empio mi piaceva un po', ne ha raccolte 112, già vi dicevo che non ve le leggo tutte, però qualcuna volevo farvele sentire, perché sono evocative, no? Di questi nemici e di te. E allora dice, il salmista ce lo presenta come l'Adamo del male, il nemico, il mestitore, l'uomo di violenza, d'inganno, il divoratore del popolo, il figlio del barbaro, l'uomo di sangue, lo stupido, l'approfittatore, l'orgoglioso, l'occhio altezzoso, l'assassino, il fanfarone, il vanitoso, il prostituto, lo spaventoso, il peccatore, l'acerbo, l'avido, il portatore di infamia, la denigrazione, che fa molto, il creare delle menzogne per rovinare la reputazione delle persone, che è morte, che ha conseguenze molto gravi, come sappiamo. Il guerriero, il bastardo, il boia, lo sterminatore, il re della terra, il pazzo, il grande di questo mondo. E poi ancora ce ne sono l'opulento, il ricco, lo spogliatore, l'operaio del peccato. Forte questo, L'operaio del peccato, colui che lavora, no? Per il peccato, l'operaio del peccato, il gonfio di cuore, il feroce, l'artigiano del nulla, mi fermo. Forte questo, Si va un po' con l'operaio del peccato, l'artigiano del nulla. Dovete pensare anche a quanta gente campa fabbricando il nulla. In tante situazioni, in tanti mestieri che sono fatti di nulla. Ritorniamo nel nostro Salmo 8 in un contesto di lode, però ve lo consiglio, questo testo di Shurachi che poi troverete. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, vedete, allora la luna e le stelle che tu hai fissato, non si parla di sole, la luna e le stelle, e perché? Perché probabilmente questo qui è di notte, come ci può essere, ci è capitato anche a noi, no? Che in qualche zona del mondo, in montagna, a volte nella nostra Italia, no? dove il cielo diventa di notte, diventa così luminoso, no? In genere quando c'è il sole forte, come nel nostro momento, uno sta lì a guardare il sole, assolutamente. Ma la luna e le stelle sì. E molti, anche San Ignazio, tanto per dire una piccola cosa di famiglia, San Ignazio dice nel suo diario che molte volte la sera si fermava a guardare le luna e le stelle e trovava molta consolazione. Ricordate che anche Abramo, in un momento di crisi in cui questa promessa non arrivava, il Signore gli dice: esci fuori e guarda le stelle e contale se sei capace. Allora ecco, bello questo, no? Il salmista è di notte che sta guardando le luna e le stelle e dice: se guardi i tuoi cieli, no? Opera delle tue mani, questo artigiano divino. Se c'è un artigiano del nulla, c'è l'artigiano della vita. È bello questo, perché la Bibbia ci parla di un Dio che si sporca le mani. No? Noi siamo nella città della ceramica, per cui l'immagine questi ceramisti che con le mani, no, non sono solo loro che si sporcano le mani, no, ma però è un'immagine che poi la scrittura prenderà, anche loro avevano nella loro cultura tanto quello della ceramica, della creta, no, il vasaio, Geremia parlerà del vasaio, no? E allora è forte, no, questo Dio che lavora, si sporca le mani, non è appunto un Dio che ce ne sta, quindi non ci abbiamo queste immagini, anche questi sacri cuori che a me non è che piacciono molto, ma comunque cioè di questi mani un Dio che sta lì, no, perfetto, per cui, perché lui sa che è altissimo, lui, no, la scrittura ci parla di uno che viene tra noi e si sporca le mani. Per cui il salmista vede questi cieli, opera delle tue dita, e di fronte a questo dice, cos'è l'uomo? Di fronte a questa immensità, lo stupore di dire, no, cosa siamo noi, perché tu te ne ricordi. Cioè da una parte, come dire, cosa siamo noi con tutta la nostra fragilità anche, no? C'è il nostro esserci e non esserci, il nostro non essere sicuri del nostro domani, il nostro anche l'opera delle nostre mani, no? Perché da una parte lui contempla l'opera delle mani di Dio e dall'altra parte sa che l'opera delle mani dell'uomo sì, è bella ed è fragile. Quante cose noi a volte ci è capitato, no, io nella piccola esperienza che faccio delle icone, dipingendo icone, cioè in certi momenti mi sento quasi un Michelangelo che non faceva icone, ma poi in altri momenti quando faccio delle cose che mi viene indietro mi sento proprio, no, non sono capace, chiudo qui, lascio perdere, no? E credo che l'esperienza comune, no, che facciamo delle diverse cose che tentiamo di fare e alcuni momenti ci vengono bene e altre volte quando tentiamo di fare è tutto frana, no, invece ma che siamo? E allora però questa cosa qui, questa consapevolezza della nostra fragilità è di dire come mai tu che hai fatto tutto, no, poi ti ricordi di noi. Cioè, chi siamo? Chi siamo per te? Perché tu ti ricordi di noi. Vedete, il figlio dell'uomo è la stessa cosa, il Salmo ritorna, no? Però va avanti, ricordate questa ripetizione che però va sempre avanti un po'. La seconda volta, è un modo letterario della poesia ebraica, del modo di narrare tante volte, che dice e ridice, però la volta che ridice va sempre un po' avanti, perché vedete, te ne ricordi e te ne curi, non è solo la memoria, ma è una memoria fattiva, è una memoria, no, che porta bello, memoria e cura, tu ti ricordi e ti prendi cura di noi. Tra l'altro qui l'uomo in ebraico è Adam, non è Ish, non è, ricordate che Ish sarebbe l'uomo maschio, no? Quindi qui sta parlando dell'umanità, perché loro non c'è questo concetto astratto, c'è l'uomo, però dice Adam, e Adam viene da Adama, che significa terra, per cui è colui che è fatto di terra, noi siamo fatti di terra. Quindi questa fragilità della terra, che è viva ma allo stesso tempo è anche così fragile, no? E allora tu ti ricordi di noi e ti prendi cura di noi, fatti di terra. E poi ecco questa cosa particolare, no? Che noi siamo fatti di terra eppure lui ci ha fatti poco meno di un Dio. Attenzione, questa cosa qui di un Dio, il salmista lo sta dicendo perché noi diciamo ci ha fatti poco meno di un Dio. Caspita, che cosa vi viene in mente? Beh, noi che siamo un po' anche di cultura greca ci vengono in mente gli dèi, no? Allora le statue degli dèi, gli dèi che stanno sulle nuvole, che ogni tanto si vengono a fare delle gite sulla terra, magari poi Zeus seduce sempre qualche donna, eccetera. Questo per noi è un Dio, no? Sei un Dio, cazzo. Cioè di quelli che sono bravi, forti, capaci, ecco, lasciamo perdere tutto questo. Cioè, il salmista che dice l'hai fatto poco meno di un Dio, ha in mente il Dio di Israele, oltre che un ebreo e del mondo greco non ne conosce niente, perché nel mondo greco questi dei sono tanto proiezioni di noi, di quello che vorremmo essere e di quello che non siamo, no? E l'ebreo c'ha in mente il Dio di Israele, cioè il Dio che appunto combatte per noi, soffre per noi, opera per noi, l'esodo. Questa è l'esperienza di Dio. È un Dio della relazione, non dell'individualismo. Perché il Dio che pensiamo noi è il Dio dell'individualismo, di uno che sta bene. Poi sai, dato che lui è proprio bravo, un'ora alla settimana la dedica agli altri. Cioè nella serie vive per se stesso, però dato che è cattolico, fa diverse cose, e allora un'ora alla settimana la dedica agli altri, no? E allora nel tanto poco meno di un Dio va nella direzione del Dio dell'Esodo, del Dio di Israele. Cioè quindi si parla dell'uomo, ma si parla di essere fatto a immagine di Dio. Di un Dio che è relazione, di un Dio che vuole mettere su un popolo, vuole creare fratelli. E vedete qui, notate, l'hai fatto poco meno di un Dio, gli hai dato potere, tutto hai posto sotto i suoi piedi, scusate, l'hai fatto poco meno di un Dio, lo hai coronato. Gli hai dato potere e tutto è posto sotto i suoi piedi. Questi quattro verbi sono l'immagine di una incoronazione, no? Cioè lo hai innalzato, lo hai coronato, gli hai dato il potere era lo scettro, no? Tutto è messo sotto i suoi piedi. I re avevano o scolpito sotto il loro trono le immagini dei loro nemici, messi in ginocchio, E ricordate che ci fu un imperatore romano, che adesso non mi ricordo il nome, ma mi verrà, che in uno scontro contro i parti fu preso prigioniero e passò il resto della sua vita facendo da sgabello all'imperatore dei parti, che quando saliva a cavallo lo usava come sgabello. E allora qui c'è l'immagine, no, il salmista che vedeva queste cose dei re della terra, no, la mette su questo Dio che incorona l'uomo, no? Quasi come un Dio, che gli pone la corona di gloria e di onore, e poi che gli ha dato potere sulle opere delle tue mani, no? Cioè quindi questo, però sempre ecco, a immagine del Dio, ricordate questo, no? Per cui potere che è servizio, non è dominio, sfruttamento, ma è cura. E poi, allora tutto questo posto sotto i suoi piedi, i gregi, gli armenti, e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, e ogni essere che percorre le vie dei mari, cioè questo dominio che appunto non è, come purtroppo tante volte noi lo viviamo, no? Sfruttamento indistinto della terra e degli esseri viventi, ma a immagine del Dio della vita, memoria e cura di ogni respiro, come i salmi poi diranno. Saltiamo alcuni salmi. E andiamo al Salmo 10, andiamo a vedere il Rasha sarebbe l'Empio, all'opera. da parte del salmista che vedremo in una situazione di oppressione, si grida al Signore, dicendo: perché Signore ti tieni lontano? Nei momenti di pericolo ti nascondi? Con arroganza il malvagio perseguita il povero, cadono, non so perché cadano nelle insidie che hanno tramato, anzi cadano, è una, non è l'arrogante, che cada nelle insidie che hanno tramato. Il malvagio si vanta dei suoi desideri, l'avido benedice se stesso, nel suo orgoglio il malvagio disprezza il Signore, Dio non ne tiene conto, non esiste, questo è tutto il suo pensiero, le sue vie vanno sempre a confine. Troppo in alto per lui sono i suoi giudizi, con un soffio spazia via i suoi avversari. Egli pensa: non sarò mai scosso, vivrò sempre senza sventure, di spergiuri, di frodi, di inganni, affina la bocca, sulla sua lingua sono cattiveria e prepotenza, sta in agguato dietro le siepi, dai nascondigli uccide l'innocente, i suoi occhi spiano il misero. Sta in agguato di nascosto come un leone nel covo. Sta in agguato per ghermire il povero. Ghermisce il povero attirandolo nella rete. Si piega e si acquarta. Cadono i miseri sotto i suoi artigli. Egli pensa: Dio dimentica, nasconde il volto, non vede più nulla. Sorgi, Signore Dio, alza la tua mano, non dimenticare i poveri. Perché il malvagio disprezza Dio e pensa: non ne chiede racconto? Eppure tu vedi l'affanno e il dolore, li guardi e li prendi nelle tue mani. A te si abbandona il misero, dell'orfano tu sei l'aiuto. Stessa il braccio del malvagio e dell'empio, cercherai il suo peccato e più non lo troverai. Il Signore è re in eterno per sempre, dalla sua terra sono scomparse le genti. Tu accogli, Signore, il desiderio dei poveri, rafforzi il loro cuore e porgi l'orecchio, perché sia fatta giustizia all'orfano, all'oppresso, e non continui più a spargere terrore l'uomo faccio di terra. Vedete, una supplica accorata di un uomo che vive, o direttamente, o vede attorno a sé, che in qualche modo lo vive, no? Una situazione di oppressione, si parla dell'orfano, dell'oppresso, l'orfano, ricordate, insieme alla vedova e all'emigrante, allo straniero, sono le categorie dei più poveri nella Bibbia e non solo nella Bibbia. E allora il Salmo comincia con questa domanda a Dio, no? Con una domanda forte, una provocazione, cioè: Signore, perché te ne stai lontano? Perché ti nascondi nei momenti del pericolo? È forte questa cosa, Cioè il salmista ha un coraggio che tante volte noi non abbiamo, no? Perché noi, come dire, noi siamo cattolici, che è una cosa buona, ma non sempre. Cioè, nel senso che qualche volta il moralismo cattolico ci ha educati che noi avere pensieri, già l'avere pensieri negativi su Dio, no? Vatti a confessare, no? Ho pensato male di Dio. E poi a vedere i salmi uno dice: sono pieni, cioè, perché questo dice: ti nascondi, e come, Signore? Cioè, com'è? Nei momenti di pericolo sei lontano, no? Nel momento più difficile ti nascondi. Però vedete, è il salmista che poi alla fine dirà: eppure tu vedi l'affanno e il dolore, no? Cioè, tu sei il nostro Dio. Ce l'hai dimostrato, noi lo sappiamo, e proprio perché noi siamo il tuo popolo e tu sei il nostro Dio, in questa relazione che c'è, io posso dirti: oh, ma che gioco giochiamo? Come dire, in una relazione forte ci si può confrontare, no? Invece probabilmente tante volte noi viviamo delle relazioni così fragili che succede? Che quando c'è una parola un po' più di confronto, l'altro dice basta. Dice, ma come? Ma io non te lo sto dicendo per rompere, te lo sto dicendo per, no, per andare più in verità. Allora è bello che i salmisti, il Salmo ci parla appunto di una fede che è cresciuta, più adulta. Più adulta non significa necessariamente più forte, ma più adulta, nel quale ci siamo coinvolti, ci siamo coinvolti. E in questo coinvolgimento poi abbiamo i nostri problemi, abbiamo le nostre, però ci siamo coinvolti. Allora lui è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo. Che non significa che siamo bravi, il popolo di Israele, poi, e il Signore gli aprirà a voglia, dicendo, proprio perché tu sei il mio popolo, e molti dicono. E allora, no, questo, perché appunto il salmista, qual è lo scandalo? L'arrogante che trionfa, l'arrogante che trionfa. E vedete, ed è una cosa, vedete, con arroganza, il malvagio perseguita il povero, no? Nella nostra Italia sempre più decadente, no? E tante volte l'arroganza adesso è l'atteggiamento vincente, vincente. Dove ormai anche il denunciare certe cose non crea più vergogna, no? Ma anzi, uno diventa l'arrogante di dire io posso fare questo e quest'altro perché io sono. E allora intanto vedete il salmista dice questi arroganti che disprezzano il povero possano cadere nelle insidie che hanno tramato. È forte questo, no? Cioè, perché vedete tante volte e anche la Bibbia ne parla, cioè a volte c'è l'idea che uno che si comporta male, puniscilo, puniscilo Signore. Quindi come dire, il frutto del suo comportamento abbia una sanzione da te. Però molte altre volte c'è l'idea che la sanzione non viene da Dio, ma viene dal male stesso. Qualche altro salmo dirà, l'empio scava una fossa, per far inciampare, e vi cade. E guardate che questo non in maniera automatica, e neanche dall'altra parte, no? Cioè, ma però in qualche modo c'è qualcosa. I padri della Chiesa dicevano, guarda, attento perché il male che fai ti tornerà indietro. Non in maniera automatica, cioè questo non è, però sapienza di mente, no? Come sapienza di vita, tante volte è così. Quello che uno poi ha piantato, trova. E allora dice, vedete, il malvagio si vanta dei suoi desideri, l'avido benedice se stesso. Nel suo orgoglio il malvagio disprezza il Signore, come lo disprezza, dicendo, Dio non ne chiederà conto e non interverrà. Nel pensiero antico, non c'è tanto l'idea dell'ateo, dell'ateo così come noi abbiamo un po' a partire anche dal mondo poi del Settecento francese, no? Dall'illuminismo, cioè più una riflessione razionale. Ancora oggi ci sono delle persone, no? Cioè che proprio come diciamo visione filosofica, visione del mondo, no? Cioè propugnano un ateismo, no? Qualcuno stesso, adesso abbiamo, no, ci sono stati i funerali appunto, che poi è interessante che i media dicono sempre funerali laici, no? Cioè quasi come dire funerale non basta, cioè il funerale deve essere per forza cristiano, funerale è il funerale, no, poi sono i funerali cristiani, però vabbè, e allora questa cosa di dire lasciamo stare Dio, no? Cioè quindi in una visione, questo è parte dei nostri ultimi secoli, di un'altra vita. Nell'Antico Testamento non c'è questo qui, c'è l'ateo pratico, cioè della serie, tanto sto Dio non interviene, non interviene. Cioè nel senso che io faccio il male e vinco, lo sta sto Dio. Cioè magari ci sarà pure, ma non interviene. quasi quasi Nesio dice è come me, sta bene nei cieli, se la gode, e agli altri non ci pensa. E non ne chiederà conto. Questo è tutto il suo pensiero. Le sue vie vanno sempre a buon fine, così sembra. I giudizi che Dio fa sono troppo in alto nei cieli e non lo colgono sulla terra. Ed egli pensa, non sarò mai scosso, vivrò sempre senza sventure. No? Interessante, purtroppo in questo tempo di terremoti, no, facciamo l'esperienza che siamo scossi dalle fondamenta, no? Perché poi anche la gente che l'ha vissuto in maniera diretta, perché se ci pensate tante volte, no, è questo così, alcuni studiosi, eccetera, da una parte mettere i piedi per terra e, come dire, avere contatto con la realtà, no? Con qualcosa di oggettivo. In alcuni trattamenti anche psicologici si dice togliti le scarpe e cammina scalzo, in modo da sentire la terra, come dire, la terra è ferma, no? Dato che noi siamo noi che poi ci giriamo, no? Tocca qualcosa di fermo, no? Di solito è di fermo. Però quando anche quello che in assoluto dovrebbe essere solido e fermo, non lo è, no? Allora salta. No? E allora, come dire, lui nella sua arroganza pensa di possedere la sua vita. È la vita di tutti, no? In qualche modo. Di essere così potente che niente potrà scuoterlo. Questa è l'arroganza degli uomini. Quindi alcuni uomini più in potere, più sani e più seri a rischio di questa arroganza. Vivrò per sempre, senza sventure. Io non morirò. Gli altri moriranno. Io non morirò. Troverò il modo. E poi vedete gli spergiuri, gli frodi, gli inganni, appena la bocca. Sulla sua lingua sono cattiveria e prepotenza. Vedete che immagini semplici e potenti, no? Cioè, i salmi parlano della nostra vita. Una bocca che è piena di frodi, di inganni, di cattiveria, di prepotenza. Il nostro linguaggio è arrogante. Già come si parlano tante volte. Si dice questa... Uno di cosa si riempie la bocca. E poi vedete, sei agguato dietro le siepi di nascondini, uccide l'innocente, il cacciatore di uomini. E così come i cacciatori si mettono dietro le siepi, eccetera, per aspettare che la preda, non vedendola da lontano, si avvicini, così il cacciatore di uomini. Vedete, i suoi occhi spiano al misero. Sei in agguato, ritorna, no? Di nascosto come un leone nel covo. Stai in agguato per ghermire il povero. Ghermisce il povero attirandolo nella rete. Si piega e si acquatta. Cadono i miseri sotto i suoi artigli. Egli pensa, Dio dimentica, nasconde il volto, non vede più nulla. Sorgi, Signore, alza la tua mano. Non dimenticare i poveri. Perché il malvagio disprezza Dio e pensa non ne chiederà conto, vede che torna, no? Sempre. Eppure tu vedi l'affanno e il dolore. Li guardi e li prendi nelle tue mani, vedete, da una parte dico perché ti nascondi, no? E dall'altra parte so che tu vedi l'affanno e il dolore. E il tuo guardare e prendere nelle tue mani. Per questo a te si abbandona il misero, dell'orfano tu sei l'aiuto. E poi la richiesta all'intervento, no? Spezza il braccio del malvagio e dell'empio, cercherai il suo peccato e più non lo troverai. È interessante questa cosa. Da una parte è molto forte dire spezza il braccio, che uno dice, vabbè, dai, adesso questo non, lo togliamo, no? Cioè questa frase, e probabilmente è così, adesso non so, voi sapete che l'abbiamo già detto, no? Che nella liturgia delle ore i salmi che noi preghiamo sono censurati, purtroppo. Cioè, nel senso che tutte queste frasi un po' da Antico Testamento, potrebbe dire, no, che non hanno più a che fare con noi. perché voi a nessuno non vi viene nel cuore, no, quando vanno fatto una pregatura, di dirgli: Signore, no, un bel tumore, no, fulminante, no, falli capire, non vi viene, non ci viene, perché noi siamo del Nuovo Testamento, noi siamo gente dell'amore, del perdono.
No, siamo proprio degli specchi e non faccio
più del male. E allora è bello che i salmi ci dicono quello che siamo noi, senza problemi. Cioè Dio non ha problema ad amare noi con questi pensieri. Siamo noi che rispetto ai nostri ideali di perfezione, del catechismo, eccetera, ci sentiamo in difficoltà rispetto a queste frasi. Perché poi, vedete, il Signore ascolta le nostre cose, ma che mica poi fa come diciamo noi? Ci ascolta, dice sì, 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 e poi dice vabbè, poi faccio come dico io. Come sono io? Come sono io? Che grazie a Dio è diverso da come siamo noi. Però ci permette di dircelo. Non è che dice, vatti a confessare che hai pensato questo. No, diciamo, andiamo avanti.
Scusa, in questo caso non torna poi, come hai detto prima, il male si torna a pensare il male.
Una cosa è pensare male, una cosa è operare il male. E poi soprattutto questo, pensare male è affidato a Dio. Non è, il salmista non dice... gli spezzerò il braccio, no, il salmista dice spezzagli, per cui non dice spezzo, la prossima volta l'incontro non faccio una caricata di una strada, no, dice Signore fa vendetta, Signore, e Dio dice la vendetta spezza me, e la farò io secondo quello che io sono. E salmista, vedete, qui però dice già una cosa, no? Cioè, però cercherai il suo peccato e più non lo troverai, cioè quasi come dire che impedendogli di fare il male, impedirai di compiere il peccato, anche a lui. E quindi in qualche modo anche lui potrà trovare salvezza. Qui, cioè nel senso che viene un po' fuori, no? Insieme a dire spezza il braccio, però il braccio... non tanto fargli del male, perché il braccio è quello che compie, cioè il braccio e la mano compiono i nostri desideri del cuore, no? Allora in qualche modo blocca il suo agire di male, e in modo che lui non commetta il suo peccato. E poi vedete, tu accogli, Signore, il desiderio dei poveri, ti ha fatto giustizia, e non continui a spargere terrore. E non continui più a spargere terrore l'uomo fatto di terra. Vedete la damma, la damma del Salmo 8, no? E anche qui è forte, perché dice colui che dice non sarò mai scosso, e in realtà è un uomo di terra pure lui. È un uomo di terra pure lui. No? Tutti questi potenti che pensano di essere degli dei, eccetera, sono degli uomini di terra. Allora, leggiamone un ultimo velocemente, prendiamo il Salmo 15. Salmo di Davide. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà nella tua santa montagna? Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore. Non sparge calunnie con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora di bene il Signore. Anche se ha giurato a proprio danno, mantiene la parola. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Che questo è un salmo molto conosciuto e cantato, e probabilmente era cantato qui dobbiamo immaginare anche il Tempio, un po' come i nostri santuari, no? dire qualcosa di grande, di enorme, non alcune volte anche i nostri santuari sono cose grandi e enormi, degli San Giovanni Rotondo. E allora che succedeva? Che arrivano il gruppo dei pellegrini, lì non c'era il parroco, no? Però c'era magari il capo della comunità, cioè, e venivano accolti da dei sacerdoti che per prima di introdurli nel tempio li preparavano, cioè nel senso che c'era una preghiera, c'era un canto e c'era questo: tu che stai per entrare nella casa del Signore, ricorda che questi possono entrare nella casa del Signore. Allora attenzione, anche qui non come un esame dove tutti noi saremo perdenti rispetto a, in maniera assoluta, a questo, ma come delle indicazioni di cammino. Come delle indicazioni di cammino. Cioè, per poter abitare nella... Vedete, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà nella tua santa montagna? Allora, la santa montagna era Gerusalemme. La tenda è il ricordo della tenda di quando il Signore accompagnava il popolo di Israele itinerante. Fra le tende c'era la tenda di Dio. Quando poi ci sarà il tempio, non sarà più una tenda, ma si ricorderà la tenda, no? Anche se non è più una tenda. Però è interessante, no? Cioè, abitare nella terra di un altro, nella tenda di un altro, nella montagna di un altro. Quindi è l'abitare dello straniero accolto. Dell'emigrante accolto. Nel libro del Levitico, al capitolo 25, quando si parla del giubileo, che probabilmente Israele non ha mai fatto, come neanche la Chiesa molte volte ha mai fatto, no, non ha mai fatto, fino in fondo. Cioè, nel senso che c'è questo giubileo che ogni 50 anni, se non ricordo bene, dovremmo andare a vedere il testo, ma ve lo rimando così, la terra sarebbe tornata di tutti, i debiti sarebbero stati dimessi, gli schiavi sarebbero stati liberati. Israele non ha mai fatto questo giubileo. E il motivo qual era? Dice il Signore: perché la terra è mia. E voi tutti, per me, dice il Signore, siete migranti. Forte questa cosa, cioè la terra, sì, la mia terra, sì, ok, è tua, ma in quanto il Signore, però fino in fondo tu nella tomba non porterai niente, ricordatelo, dice il Signore, perché la terra è mia e voi siete tutti emigranti, quindi la terra è data in dono per viverla da fratelli. E invece no, questa terra che è nostra, pensate anche quello che è purtroppo ancora interessante, soprattutto molte volte gli ebrei fanatici, cioè, no, gli ebrei aperti che vogliono la pace, no? Che dicono no, i palestinesi se ne devono andare perché qui c'eravamo noi, e dimenticano che prima di loro c'erano altri. E prima di quegli altri c'erano ancora altri. No, ma c'era, il fatto che c'eravamo noi è nostro. E c'era data Dio è nostro. Poi è sempre come tu leggi la scrittura puoi farti dire quello che vuoi, come sempre, no? Tu puoi trovare. E allora il Signore dice: la terra è mia. Levitico 25. Voi siete tutti migranti. Il Signore Gesù lo dirà poi, no? Nelle parabole in cui dice che quell'amministratore disonesto, vi ricordate? No? Che il padrone scopre, gli vengono a dire che l'amministratore è disonesto, lo chiama e dice: rendi conto della tua amministrazione perché non potrai più essere amministratore. Cioè, della serie puoi leggerlo anche, stai per morire. No? E allora, quello lì, no? Sentendo che cosa fa? Con i crediti del suo padrone va da questo, da un debitore che dice: tu quanto devi al mio padrone? E quello gli dice: 100 barili di olio. Scrivi 80, e quello dice: ah, grazie, cioè. E quell'altro: tu quanto gli devi? E la cosa paradossale di quella parabola che Gesù dice è che il padrone, venendo a conoscere questo, lo dona all'amministratore. Gesù era veramente perché è così, cioè Dio che gioisce che noi dei beni della terra li usiamo per diventare amici. Perché lui pensava, quando non avrò più lavoro, mi sarò fatto degli amici che mi accoglieranno a casa loro. No. Che bello questo, no? E allora, ecco, questo... E quindi questi... Ecco, leggiamo queste cose veramente come indicazione di cammino, no? Chi cammina più che senza colpa, sarebbe con integrità. Tu con integrità, nel senso che con una vita che è una, rispetto alle nostre varie frammentazioni e pezzi della nostra vita che tante volte non stanno insieme, che stanno negli armadi, nei sottoscala, nei nostri pezzi di qua, là, eccetera, la nostra vita va avanti disintegrata. Allora, poter camminare nell'integrità, nell'integrità, praticando la giustizia, dicendo la verità che ha nel cuore. Qui significa che la nostra, mentre vi ricordate che la bocca dell'empio era piena di inganni, di, no, eccetera, qui una bocca ti dice ciò che ha nel cuore, nel senso che quello che io dico è quello che è il mio cuore. Laddove invece la doppiezza crea la morte, perché come sappiamo quando, avere relazioni con delle persone di cui non ti puoi fidare, perché non ti puoi fidare? Perché quello che ti dicono poi non è. No, purtroppo anche pensate nella nostra decadenza, della nostra Italia, no? Anche veramente questo modo di lavorare, di tanti, no? Cioè che ti dicono una cosa e poi non è, e va avanti ugualmente, ma perché questo è il sistema, no? Non c'è più quello di dire io c'ho di fronte una persona che mi dice ed è una persona affidabile, per cui possiamo fare affari, possiamo rimettere a posto delle cose, dobbiamo riconoscere, no? E allora vedete, colui che la parola dice il cuore, e poi non sparge calunnie con la sua lingua, no? Non denigra, non fa danno. La calunnia che fa danno e che diventa insulto. E poi questi occhi che sanno cos'è la vita e cos'è la morte, no? Sanno cos'è il bene e cos'è il male. I suoi occhi è spregevole, cioè che quello che è la malizia, la malvagità, ma onora, cioè dà conto, dà onore, dà valore a quello che porta alla vita e quindi al Signore. Qui si è giurato proprio danno mantiene la parola, qui ha a che fare con delle modalità con cui c'erano dei giuramenti che implicavano delle penali o delle cose che potevano essere anche proprio danno se non accadevano, ma il mantenere, no? E poi non prestezzo denaro usura e non accetta doni contro l'innocente. Non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà salvo. Immagine appunto di una roccia che appunto neanche la terra concreta assicura al 100%, ma che il camminare con il Signore invece sì. Guarda, immediatamente lo andrei a cercare. Non ti rispondo subito, però ti rispondo. Però voglio andare a vedere esattamente qual era l'uso del prestito, in che cosa era accettato e in che cosa era rifiutato. Buona domanda, te lo studio, faccio la ricerca e poi te lo dico. Bene, allora ci fermiamo ognuno se volete qui, fuori, e poi chi vuole ci vediamo per la messa. Ecco, qui ci sono, se volete, come promemoria, grazie a Deligio, che ha fatto questi piccoli...